la galoppata. Non c'era più dubbio, mi dovevo essere sperso. Fischiavo invano che il sibilo lieve delle mie labbra se lo portava via il vento furioso, pazzo e salmastro che rammolinava sulle stoppie empiendomi gli occhi di rene e di polvere. Anche la vespina, con gli orecchi rovesciati indietro e la coda fra le gambe, era di malumore e non cacciava più. Intanto, dietro la linea lontana della macchia, agitata stranamente, cominciava a calare il sole, in mezzo a nuvole gigantesche che variavano forma di continuo, sfilacciandosi contro il cielo color viola. Si udivano bufale muggire, lontane, alla notte imminente, e come partisse da profondità invisibili, di tratto, a qualche sosta del vento, rispondeva cupamente la sorda romba del mare. Dove sarà stata la stazione ferroviaria, la piccola stazioncella perduta lungo le lande, così melanconica e ridicola con la sua tettoia smerlata di lamiera grigia, tutta corrosa e arroggita dalla salsedine? Giravo gli occhi intorno e non vedevo che il deserto. Chiamavo e le raffiche s'avviluppavano folli e tumultuose intorno al mio capo. Mi ponevo in ascolto e non sentivo che il fischio del vento e il ruggito del mare. Allora una strana inquietudine si impadronì di me. Mi colse quel vago malessere che hanno tutti coloro i quali a un tratto, in una boscaglia o in una pianura, si sono sentiti abbandonati esseri umani, veramente soli. E cominciai a camminare velocemente, arrabbiandomi con le eriche e col timo che mi si attorcigliavano ai gambali. Correvo, incespicavo, chiamando a destra, chiamando a sinistra, girando gli occhi sulla stoppia, fino al profilo lacchigno della foresta. E la cagna mi seguiva, tirando di naso disperatamente, senza potersi raccapezzare in quel tumulto di correnti avverse, con gli occhi stacciati e la coda raggrinchita. Correndo, riflettevo tra me e me. La ferrovia deve essere a destra perché quando sono sceso stamani era a sinistra. Ma Beppe dove sarà? Se è entrato nel bosco allora la stazione è da quella parte e io vo' contr'acqua. E mi fermai, accorato e più indeciso di prima. Intorno a me era la solitudine più selvaggia. Non un segno dell'uomo, una capanna, una stagionata, un palo. Nulla. In fondo all'orizzonte, di linea diritta come quella del mare, contro il cielo che incupiva dalla parte opposta al tramonto, brillava, ricordo, una stella di straordinario splendore, pur nella luce tuttora diurna. Rimasi fisso, come smemorato, ascoltando senza pensare un muggito breve, aspro. Poi dal piano giallastro qualche cosa si sollevò, si scosse, si incamminò adagio verso di me. Una bufala. Enorme, nera, dalle grandi corna bizzarramente contorte, si muoveva pian piano, voltandosi indietro ogni tanto a mugghiare. Si fermò diruminando, volse la testa lanosa a grattarsi un fianco con la punta aguzza d'un corno, poi muggì ancora, più a lungo. Allora, come in un paesaggio fantastico, per qualche evocazione fatta, tutto il terreno circostante e lontano parve vivere d'una sua anima propria e agitarsi e trasformarsi. A uno, tutti quei blocchi oscuri che io avevo scambiati nel crepuscolo per rialzi verdastri del terreno si sollevarono, scuotendo polvere e dondolandosi con mosse lente si avanzarono sulla radura, incontro a me. Bufale enormi dalla giogaia ciondolante, dai corni brevi, dai corni lunghi diritti serpeggianti lunati, dal muso nero, dalla stella in fronte, dal piè balzano, dalle narici rosse. La prima del branco muggiva sempre, fermandosi ad aspettare, e altre vacche nere, che poltrivano digrumando fra le stoppie gialle bruciate dal libeccio, si alzavano, si scuotevano muggendo e si indirizzavano ad agio, circospette e annoiate, sull'orme della guida. Tutto il deserto s'era animato come se il terreno rampollasse energie di vita nel tragico crepuscolo, formicolando delle strane bestie diaboliche. E il vento rinforzava, arido, cattivo, sbatacchiandomi in faccia fuscelli e arena, mentre tutta la mandria muggiva in coro, a pause ritmiche, quasi a un segnale. E il mare rispondeva invisibile con un boato di rabbia. E una paura mi prese, una paura terribile, come se i capi della mandria si chiamassero per additarsi l'un l'altro il piccolo, audace cacciatore che violava la maestà del loro regno. e mentre l'ombre calavano vidi innumerevoli fiammeggiare gli occhi dei bufali come fiammelle rossastre ferme nell'opacità. Sicché, preso il fucile a mezzo con la mano, a bocca innanzi, mi calcai il cappello sulla testa, dandomi alla fuga. Saltavo a piè pari, affannando le buche, i fossetti, i cespugli, preceduto e ritardato dalla cagna che si accosciava ogni poco, presentendo un pericolo. Andai così per una diecina di minuti senza discerner bene la direzione, con gli orecchi che mi fischiavano e delle fiamme davanti agli occhi, finché, sentendomi mozzare il fiato e le gambe pesarmi come divenute troppo grosse per il coio che le stringeva, mi soffermai a respirare con la sinistra sul petto. E subito, nell'attimo tra il raddoppiare del turbine, sentii dietro a me, misurato, distinto, formidabile, il sordo calpestio d'un non mai udito galoppo. Allora corsi, senza osare di voltarmi addietro, corsi come non avevo mai corso in vita mia, quasi fossi stato sospinto dal vento che ora mi soffiava con violenza alle spalle. Corsi, udendo sempre un fracasso sordo, indicibile, una specie di confuso ruggito continuo nel quale erano mescolati, attutiti dal mio respiro, dal suono delle mie pedate, i due rumori che affaticavano la terra ed il cielo. Corsi finché potei, corsi finché mi parve che tutto girasse intorno a me e traballando mi sorressi al fucile, di cui puntai istintivamente il calcio a terra. Ero a pochi passi da una stagionata. Come potevo esserci arrivato? E chi lo sa? Il vento ora soffiava con minor violenza. Il terribile galoppo? No, erano i palpiti del mio cuore. Il terribile galoppo non si udiva più. La radura violetta sotto il cielo turchino che si popolava di stelle. La macchia nera a una distanza inverosimile e tutta la steppa pulita, deserta. Quasi la terra, come l'aveva espressa a un tratto, così a un tratto avesse inghiottito la mandria. Verso di me, a carriera sfrenata, veniva un cavallo. Nessun pericolo, perché era montato. E poiché volava addirittura sull'erbe, che pareva non sfiorasse neppure coi quattro zoccoli, i quali si allontanavano e si riunivano con la velocità dei baleni, non tardai, nonostante l'ora, a riconoscere un buttero dal cappello floscio e dalla gran barba svolazzante, coi cosciali di pelle di capra, inchiodato in una sella bestiaia a grandi staffe, con in pugno una pertica a punta di lancia e il laccio arrotolato all'arcione. Arrivò sempre volando alla mia altezza, e prima che avessi finito il salto per tirarmi da parte, si fermò di schianto. Rimase immobile, guardandomi appena e accennandomi con la mano alla pipa spenta che teneva fra i denti. In quella semioscurità, contro il cielo ancora trasparente, pareva una statua di bronzo. Solo che il cavallo fumava dal pelo irsuto e dalle narici aperte e la gran barba del bestiaio sventolava leggermente al libeccio. Ma frettai, stupefatto, a rovesciare nelle mani del buttero la borsa di trinciato, mentre l'interrogavo intorno a Beppe, il bracconiere che mi accompagnava e che egli doveva conoscere. Lo conoscevano tutti. O perlomeno intorno alla strada che avrei potuto prendere per arrivare a quel benedettissimo treno che avevo una paura matta di perdere. Ma il buttero, ricevuto il tabacco, si toccò il cappello con un dito e, senza rispondere una sillaba alle mie cortesi domande, dette con la briglia di traverso sugli orecchi al cavallo, che con uno scarto si rituffò nel buio d'onde era venuto, lasciandomi in asso più sbalordito di prima. Volgevo gli occhi intorno a me, irrequietissimo, quando finalmente mi rincorò il noto fischio di Beppe. E mentre la canina gli balzava incontro mugolando di gioia, il vecchio bracconiere sbucò rasente la stagionata e mi raggiunse brontolando. «Signorino, mi avete fatto stare in pena, sapete? Ma dove vi eravate cacciato? Sempre con la testa nelle nuvole. Vi pare il modo cotesto d'andare a caccia? In questi posti non si scherza. Ho avuto una paura terribile, non mi vergogno a confessarlo. Lo dico anch'io, siete vivo per un miracolo, credete, per un miracolo!» «Oh, come fate a saperlo? Ho visto ogni cosa di laggiù. Figuratevi come stavo. Fortuna che c'era il muto!» «Il muto?» «Sì, quel buttero che è andato via ora. È stato lui che ha ricacciato indietro le bufale.» «Lui? E non l'ho neppur ringraziato. Ma aspettate, avete detto il muto?» «Perché è sordo e muto, signorino. sordo e muto per via d'un caso come quello che è occorso a voi. Ma venite con me, sbrigatevi se non volete perdere il treno. E si incamminò, continuando. Faceva il cacciatore, avanti di fare il buttero, ed era con me cotesto giorno, quando ci si avvide d'essere nel mezzo alla stoppia, per via delle quaglie, proprio nel mezzo, puliti, capite? Come eravate pulito voi dianzi. A un tratto si sentì un muggito, poi un altro. Quindi una bufala si difilò, con la coda ritta, la testa torta, verso di noi, e tutte quell'altre dietro alla prima. Aveste visto, signorino, quant'erano? 10 e dopo 20, 30, 100, ne sbucavano da tutte le parti. Fanno sempre così. Basta una veda qualche cosa, senta rumore, alza la testa, guarda da quella parte, caccia un muggito per avvisare le compagne, e quelle fanno tutte lo stesso, tutte, come un reggimento di soldati. Noi s'aveva un bel correre, ma sì, non c'era speranza d'arrivare alla stagionata prima che ci avessero raggiunto. A un tratto vidi Bista, il muto si chiama così, voltarsi e scaricare la doppietta. È un tentativo, delle volte riesce. Basta aver la fortuna di cogliere con qualche pallino verso gli occhi la bufala di testa. Poi tirai anch'io. Signorino, s'aveva i fucili a bacchetta, non c'era tempo da ricaricare. Bista buttò in terra il cappello e la bufala vecchia si fermò, lo annusò e tutta la mandria fece lo stesso. Intanto noi si correva per di fiato, ma di lì a un momento si risentì quel galoppo, cadenzato, uguale, preciso, alle spalle. Lo avete sentito anche voi. Basta, buttai via il cappello, io pure. Poi si scaraventò in terra le cacciatore, le sottovesti. A farvela breve, sempre correndo, si finì per fare la conta. La conta? Sì, a chi tocca sdraiarsi. Qualche volta ci si salva a quel modo, ma ci vuole un fossetto, un avvallamento, qualcosa insomma che le bufale non arrivino a cacciarvi sotto il corpo la punta d'un corno, se no ci rovesciano, ci infilano e buonanotte, è finita. Sicché toccò a lui, mentre io col cuore qui alla gola, soffocato, pazzo, raddoppiavo di lena. E lui? Signorino, lui si schiacciò fra due ondate di reniciolo, raccomandandosi l'anima a Dio. Cosa successe non lo so. Non l'ha potuto più raccontare altro che quei cenni. Pare che tutta la mandria si fermasse. Gli fecero circolo intorno. Ci pensate, più di 100 bufale. E tutte si provarono a rivoltarlo coi corni. E lui ve lo figurate come si faceva piccino, come si pigiava contro la terra, col viso nella sabbia, senza poter guardare, senza poter alzare la testa, neanche un tantino così. Chissà come gli parve eterno quel minuto. Venite, datemi il fucile, se no la stagionata non la saltate. Ecco, così. Insomma, non ci fu una bufala che avesse le corna tanto piegate all'ingiù da poterlo infilzare. E io sentivo i muggiti di dovero e mi si schiantava il cuore nel petto. Avevan belle cominciato a zamparlo, capite? A pesticciarlo con lo zoccolo. E una anzi gli ruppe una spalla, quando a un tratto fischiò il vapore. Come ora, sentite? La bufala vecchia alzò la testa. Muggì. Si buttò dalla parte dove il treno rombava. E tutta la mandria la seguitò di galoppo. E Bista fu salvo per un miracolo, per un vero miracolo del cielo. Ci pensate, signorino? Di 100 bufale, nemmeno una? Si salvò, ma dal ribrezzo, in quell'attimo, perse la favella e l'udito. E ora fa il buttero, perché a caccia non ci può più andare. La notte era ormai profondissima e improvvisamente m'apparvero il profilo della stazione e gli occhi rossi del treno. Ma sul rombo del convoglio un altro rombo s'aggiungeva, sordo, terribile. L'intera mandria galoppava furibonda verso il rumore e mentre la macchina si rimetteva in moto e io, affacciato al finestrino, ricambiavo i saluti del bracconiere, apparvero lungo le stagionate che cominciavano a fuggire nel buio al riverbero giallo dei lumi, tanti punti lucenti. Gli occhi delle bufale, attonite, che guardavano passare il vapore. Poi mi parve d'udire fiocamente un muggito, e tutte quelle fiammelle sinistre si dispersero come dissolte in nulla dal vento, mentre il convoglio strisciava urlando e fumando traverso la maremma addormentata.